Investire informati.
Investire informati oggi nel Dantedì con Lorenzo Alfieri. Devo dire, dottor Alfieri, il suo nome in qualche modo è il più adatto. Certo, non potevamo trovare qualcuno che si chiamasse Durante, però già Lorenzo ci sta bene con il ghibellin fuggiasco. Buongiorno.
Sbigottito, Lorenzo.
È rimasto
Alfieri.
Giustamente, lo capisco. Anch'io, se mi avessero fatto.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
qua,
buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? La sentiamo un po'.
Perfetto,
mille.
Si sa che siamo nei nuovi studi di Viale Sacca, quindi è la prima puntata di Investire Informati, anche dai nuovi studi appunto della nostra radio, e speriamo naturalmente al più presto di consentire ai nostri ospiti, che dobbiamo ancora continuare ad intervistare al telefono, di venirci naturalmente a trovare. Sicuramente Lorenzo Alfieri sarà tra i primi. Da dove vuoi iniziare, Mauro?
Ma tornerei dalla Cina, perché ne abbiamo parlato anche un attimo fa, la Cina che sta diventando il motore della ripartenza in qualche modo. Allora, dobbiamo crederci? Il peggio, almeno per la Cina, è passato, Alfieri?
Ma chiaramente possiamo dire che la Cina esce molto, in modo direi molto importante, solida dalla crisi pandemica e anche finanziaria. Direi che ci sono però delle indicazioni molto interessanti sotto alcuni punti di vista un po' innovative. La Cina è sempre stata vista per molto tempo come un bel mercato emergente, un'economia che poteva crescere sempre in continuazione. Poi chiaramente ci sono state anche delle fasi di forte flessione. Ecco, il recente congresso che si è appena chiuso però ci rilancia la Cina in modo forse più occidenzializzato, nel senso cioè che abbiamo un approccio al futuro da parte delle autorità cinesi forse più moderato ma più concreto. Una crescita quindi importante ma non roboante come eravamo abituati in passato in termini previsionali, ma le autorità cinesi non guardano solo la crescita, guardano l'inflazione, hanno posto un target molto più realistico intorno al 3% e soprattutto la disoccupazione deve essere all'occidentale intorno al 6% e soprattutto, concludo, vogliono eliminare quelle differenze di crescita tra regione e regione, cioè tra regioni ricche e regioni povere all'interno del gigante asiatico. Quindi direi dei messaggi molto confortanti di una visione più realistica, pragmatica, ma anche più moderata e più attendibile dell'economia cinese.
Infatti lo abbiamo raccontato tante volte, se fino a qualche anno fa diciamo il biglietto da visita cinese era la crescita per linee esterne, adesso si punta tutto sull'emancipazione economico-finanziaria, diciamo, domestica, grazie anche ad una classe emergente che è quella giovanile nella sostanza, Alfieri, perché il popolo proprio dei giovani sta dando un grandissimo impulso alla crescita economica di questo continente, di questa economia.
Assolutamente, direi che anche sono questi proprio i fattori direi fondanti. L'economia cinese deve crescere internamente e per questo motivo abbiamo visto quale attenzione è stata data agli investimenti che favoriscano il consumo privato e le imprese private, e secondo luogo, come dicevo prima, una crescita più omogenea anche del ceto medio. Noi calcoliamo che nei prossimi anni la middle class cinese sarà il 72% della popolazione, ma questo aprirà ovviamente un mondo molto importante di ricchezza alla classe più ricca cinese. Noi pensiamo che ad esempio nei prossimi 10 anni il 40% dei consumi mondiali di lusso saranno proprio da debitare, direi, alle classi più ricche cinesi, quindi un impatto molto forte nel prossimo decennio anche sui consumi internazionali.
Ricorderei i numeri verdi, Mauro, per esatto. Intervenire se ci fossero degli ascoltatori interessati in qualche maniera a porci delle domande sulle dinamiche appunto di questa economia, perché comunque ci raccontano anche i professionisti del risparmio che una quota di risparmio dovrebbe essere indirizzata e rivolta appunto a quest'area, perché ci offre in questo momento delle opportunità interessanti anche per il lungo termine sicuramente, ma anche nel breve, oserei dire, perché insomma qua in Europa abbiamo una caduta del PIL che è ancora molto evidente, per quanto abbiamo delle prospettive di ripresa post pandemica, ancora qua le difficoltà le abbiamo, là sono ripartiti a razzo, quindi forse è il caso magari di riorientare il portafoglio. Ma se avete delle curiosità, 800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Ancora oggi e domani possiamo leggere solo gli sms, con WhatsApp ritorniamo lunedì.
Io vorrei anche fare ammenda, perché forse nel presentare Lorenzo Alfieri, preso da dal Dante D, non ho ricordato che è il country head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, quindi chiedo scusa. D'altra parte, la consuetudine che abbiamo con lei, dottor Alfieri, è tale per cui oramai è davvero è una voce nota, un amico che ci guida un po' in queste dinamiche dei mercati. Le sono così, le ho un po' dimenticato di dare la giusta qualifica. Ci chiedono
sì,
diversi
è
ascoltatori.
Vero, infatti, anche adesso ci sto pensando, ma è uno dei nostri.
Oramai lo avvertiamo come persona di famiglia, Alfieri. Alfieri, diversi ascoltatori dicono: ma insomma, il mondo va verso l'elettrico, il petrolio invece si surriscalda, continua a essere. Ma il petrolio, mi vien da dire, però chiedo a lei, resta comunque una delle principali fonti di approvvigionamento energetico, quindi mi sembra naturale che se ci sono segnali di ripresa, addirittura timori di inflazione, il petrolio aumenti di prezzo.
Ahimè, sappiamo benissimo che do due dati molto interessanti e indicativi. La famosa zero nelle emissioni di CO2, gli Stati Uniti se lo sono posti come obiettivo, sappiamo, nel 2050 e nel 2060 la Cina, quindi siamo molto lontani da trovare una soluzione realmente alternativa al petrolio. Sì, il petrolio chiaramente è un indicatore molto significativo della ripresa delle economie, almeno diciamo questo sarà nei prossimi anni. Però bisogna ricordare che non necessariamente un rialzo del petrolio debba generare un rialzo dell'inflazione, e quindi la preoccupazione appunto di avere un prezzo del petrolio che sta salendo e probabilmente potrà salire nella seconda parte dell'anno non deve necessariamente portare alla conclusione che siamo vicini a un forte rialzo dell'inflazione.
Allora, abbiamo detto prima che la Cina ha fatto incetta, continua a farla per alcune di queste appunto di materie prime. Pechino detiene anche il monopolio, o quasi detiene il monopolio, delle cosiddette terre rare. È un mondo molto speciale questo, sono quegli elementi chimici non rinnovabili che sono strategici per le nuove tecnologie. Come dobbiamo guardare a questo comparto? Anche questo, per i grandi player degli investimenti come voi, Alfieri, è un tema di investimento, oppure è, come dire, un tema di folklore sottostante che tutto sommato non si manifesta come interessante anche come in termini di strategie di investimento?
Ma chiaramente andiamo proprio in alcune nicchie di investimento.
Infatti.
Sì, in teoria sono molto interessanti e in effetti è attendibile che ci aspettiamo quindi che alcune materie prime, ad esempio le cosiddette terre rare, potranno continuare a salire. Non ci dimentichiamo che sono fattori fondamentali, ad esempio in alcune attività produttive, penso ai semiconduttori, ma ce ne sono molte altre. Ecco, peraltro, un conto ovviamente guardarlo sotto il profilo di utilizzo industriale, un conto è guardarlo sotto il profilo di investimento finanziario puro. Il problema proprio quello di essere sostanzialmente una nicchia crea anche il problema della illiquidità dell'investimento. Si può entrare, ma magari non si riesce più a uscire, quindi questo è un qualcosa che deve tenere lontano l'investitore privato da investire su specifiche, magari cosiddette commodities o materie prime. Bisogna sempre guardare al fatto che questi mercati possono essere molto promettenti, ma anche presentare delle forti insidie.
Cara Deborah, sai che è l'ora del primo domandone da Viale Sarca 223,
pensavo,
20126 Milano.
Pensavo che ti sgorgasse un sonetto sulle terre rare così, no, dal cuore, invece no.
come puntualmente Roberta Frisani manda in onda, è il momento invece del domandone del giovedì, che non cambia, anche se abbiamo cambiato la sede. Accettiamo come sempre solo risposte che arrivino dal numero 800 24 00 24. Non possiamo accettare risposte da altri canali attraverso i quali comunicate con noi. La domanda è molto semplice, l'abbiamo detto già più volte questa mattina: qual è il target, l'obiettivo di crescita che è stato fissato per la Cina dal Congresso Nazionale del Popolo il mese scorso, approvando il 14° piano quinquennale? Hanno detto: cresceremo di oltre il quest'anno. Questo hanno detto, noi vogliamo sapere quant'è questa percentuale. Amici ascoltatori, allegria! Allora, domandone del giovedì anche dalla nuova sede, squadra che vince e, come dire, ricorrenza che vince, non si cambia. Allora, per chi sarà più veloce a telefonare all'800240024 e fornire la risposta esatta a quanto vado a chiedervi, ecco, ci sarà sicuramente un gradito omaggio, cioè speriamo gradito, ma l'omaggio ci sarà, lo assicura Marco Lombardo dall'altra parte del vetro. La domanda è la seguente: qual è la percentuale di crescita che la Cina ha indicato per quest'anno? Un obiettivo di crescita di oltre il... Vogliamo sapere la percentuale. 800240024. Debora, a te e al nostro ospite Lorenzo Alfieri.
Volevo riportare a Lorenzo Alfieri un'osservazione. Ci sono un paio di ascoltatrici che ci scrivono. Addirittura Mirella ci chiede di una operazione di integrazione fra due società cinesi. Mirella, io non credo che sia il caso di rivolgere questa domanda appunto al nostro ospite di questa mattina, Lorenzo Alfieri. Ci documenteremo appunto su questa vendita di una società rispetto ad un'altra, ma è piuttosto precisa la richiesta e quindi non credo che sia il caso appunto di riportarla a due di denari. Un'altra ascoltatrice, Gabriella, invece ci chiede: come mai i fondi sulla Cina stanno andando male? Dopo quello che avete detto mi stupisce. Allora, io non credo che tutti vadano male, Graziella, dipende da quanto tempo lei ha in portafoglio questi fondi, quando li ha sottoscritti, come sono articolati, sono azionari, obbligazionari, sono specializzati in certi segmenti, perché qua bisogna fare un ragionamento anche rispetto a quello che uno detiene. Lorenzo Alfieri, non credo proprio che tutto il mondo dei fondi investiti in Cina abbia in questo momento una sorte avversa.
No, io mi permetto solo di commentare. Credo che correttamente l'ascoltatrice stia facendo riferimento all'andamento dei fondi azionari cinesi e dei listini azionari cinesi nelle ultime 3-4 settimane. E su questo effettivamente bisogna aprire una velocissima parentesi. È vero, non ci dimentichiamo però che i mercati azionari cinesi e i fondi che hanno investito in questi mercati hanno avuto una fortissima crescita. Possiamo direi stimare tra il 50 e il 60% nell'ultimo anno. È chiaro che dopo una così forte crescita era attendibile anche, ci si aspettava una correzione, ma è una correzione assolutamente salutare. Concludo dicendo: entrare sui mercati cinesi non significa ovviamente fare investimenti di brevissimo termine, significa avere un piede, se così vogliamo dire, nella seconda, ma probabilmente già prima economia al mondo, quella che avrà i tassi di crescita maggiore e quella che quindi avrà maggiore potenziali anche in termini di crescita sui propri listini. È però qualcosa che deve essere fatto nel tempo, perché ci saranno comunque delle correzioni, e per questo noi consigliamo sempre, se uno vuole entrare sui mercati azionari cinesi, di farlo attraverso dei fondi, ma di farlo in modo progressivo, attraverso i cosiddetti piani di accumulo, e seconda cosa attraverso ovviamente dei fondi specializzati. Mm-hmm.
Perché mi sembra di capire, Alfieri, che le aspettative di guadagno subitaneo che spesso guidano, ma ci guidano erroneamente verrebbe da dire, non sono a portata, anche se stiamo parlando di crescite percentuali molto spiccate per alcune aree del mondo. Comunque siamo sempre nell'ambiente dei tassi zero, dei tassi negativi come clima complessivo.
Certo, assolutamente vero, e quindi comunque siamo di fronte a mercati azionari che hanno raggiunto i massimi, quindi inevitabilmente la volatilità rimarrà molto alta, e quindi indovinare, scusate il termine, il momento giusto e corretto in cui entrare sul mercato, anche molto interessante come quello cinese, è praticamente impossibile. Quindi bisogna, come dicevo prima, entrare in fasi successive progressivamente ed avere un orizzonte temporale che sia molto sia corretto. Ripeto, l'economia cinese è molto interessante per i presupposti da qua ai prossimi 10 anni sullo scenario internazionale, e quindi evidentemente non si può pensare di avere tutto subito, bisogna ovviamente avere un minimo di attesa, aspettare, saper aspettare, ma individuare anche, per così dire, la storia, il trend giusto e corretto.
Ci sono alcuni ascoltatori Alfieri che fanno questa osservazione: ma ci dobbiamo fidare dei dati cinesi? Sappiamo quanta così un po' quanto scetticismo abbiamo avuto un anno fa quando arrivavano le prime notizie sulla pandemia, sul numero dei contagi, sulle loro modalità di contenimento, i morti, lo stesso eccetera, ma a prescindere dalla pandemia abbiamo sempre avuto grandi perplessità sulla modalità di divulgazione appunto dei dati di qualunque tipo da questa economia. Voi come vi ponete come grandi attori appunto del panorama degli investimenti rispetto a questo problema? Avete modi diversi per andare a fare delle indagini sulle loro statistiche per poi riportarle anche ai vostri investitori? Alfieri, ecco, cosa pensa di questo tema?
Questo tema è molto molto importante ed è molto corretto che gli ascoltatori abbiano evidenziato questo problema. È un problema sicuramente che anche sul mercato cinese, ma su molti mercati emergenti, c'è stato per anni. La importante notizia un po' per tutti è che negli ultimi anni la Cina, le autorità cinesi hanno aperto, per così dire, le proprie porte affinché gli investitori potessero avere delle sedi stabili delle società, quindi in Cina, di investimento. E questo ha permesso quindi agli analisti, agli esperti, ai gestori di vivere diciamo quotidianamente la realtà cinese dal loro interno. Semplicemente a questo punto è evidente che quando voglio acquistare un'azienda, un titolo di una società cinese, faccio gli incontri, vedo gli imprenditori, vedo i processi produttivi, analizzo i bilanci direttamente in loco, cosa che fino a poco tempo fa era molto difficile fare. Quindi anche sotto questo profilo vorrei dire che c'è stata una notevole evoluzione e i mercati cinesi oggi sono, per così dire, molto più affidabili rispetto a qualche tempo fa. Concludo ricordando che oggi come oggi comunque il 40% dei mercati emergenti è rappresentato proprio dai mercati cinesi, tanto per rappresentare l'importanza e la forza dell'economia cinese all'interno del mondo cosiddetto emergente.
Questa maggiore permeabilità, per così dire, si traduce poi anche in una maggiore affidabilità della... Sto pensando, sa cosa, Alfieri, un po' ai prodotti ESG cosiddetti, cioè rispettosi dell'ambiente, rispettosi del rapporto sociale, della governance aziendale. Cioè il mercato cinese è abbastanza trasparente da poterci rassicurare anche su questi aspetti che per noi risparmiatori occidentali sono molto importanti?
Diciamo che la sostenibilità nei mercati emergenti, e in questo caso specifico sui mercati cinesi, quindi per quanto riguarda il sistema produttivo cinese, possiamo dire ai primi passi, però non bisogna dimenticare che i target sono estremamente importanti, sfidanti. Per esempio nel 2030 la Cina si pone come obiettivo di raggiungere quasi il 50% della propria energia da energie rinnovabili, e proprio per questo motivo ci aspettiamo investimenti molto molto rilevanti proprio nel settore delle energie sostenibili, e quindi tutta la catena proprio in Cina. Quindi è un processo anche questo, ma è proprio significativo il fatto che gli analisti, i gestori, gli esperti che vogliono fare investimenti in Cina oggi possono personalmente verificare qual è il livello, diciamo, di qualità in termini ovviamente di sostenibilità nel famoso ESG che adesso le aziende cinesi sono in grado di dimostrare.
Allora, non sono sicura che gli analisti a cui si riferiva Lorenzo Alfieri possano partecipare al Congresso Nazionale del Popolo, che si tiene periodicamente appunto in Cina. L'ultimo si è svolto il mese scorso e ha approvato il 14° piano quinquennale 2021-2025. Di sicuro in questa sede si fissano dei target.
Il target di crescita, che è appunto l'oggetto della nostra domanda odierna. Qual è la percentuale fissata?
Allora, abbiamo pronti Stefano da Roma. Stefano, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Qual è?
Oltre il 6%.
Bravo Stefano che ha vinto la percentuale.
Una bottiglia di spumante, che cosa gli mandiamo?
No. Siamo rientrati in possesso anche delle copie del nostro libro, erano chiuse come sappiamo negli scatoloni. Allora, sì, investire è facile anche nei momenti difficili, come sa il tuo dottore, avrebbe detto Dante Alighieri. Il nostro dottore di questa mattina è stato Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, e lo ringraziamo come sempre.
Grazie, sembra tornato dalla Cina praticamente l'altro ieri, guardi, per la puntualità con cui ci ha raccontato le dinamiche di quest'area, che così è complessa, ma proviamo a rendervi le cose un po' più semplici. Bene, torniamo domani, dai, l'ultimo giorno senza WhatsApp, ce la possiamo fare.
Teniamo duro.
Buona giornata.